Siamo reduci dal breve, ai noi, ponte dell'Immacolata. E allora buongiorno prof.
Buongiorno a te caro ripetente e ai nostri ascoltatori.
Io vorrei parlare già di vacanze, prossime vacanze
no,
Natale.
Ma non è
manca,
possibile.
Non manca poi molto, manca meno di 2 settimane. E invece no, lei mi dice
no, caro ripetente.
Parliamo di scuola perché ci sono appuntamenti importanti come l'orientamento. L'orientamento,
sì.
Adesso scegliere la scuola. C'è sta pure l'alternanza scuola-lavoro, adesso sembra che vogliono togliere questa terminologia, l'alternanza scuola-lavoro, fra le tante proposte e modifiche.
Il famoso governo del cambiamento ha già tagliato le ore e i finanziamenti all'alternanza scuola-lavoro e tutti gli si sono rivoltati contro, dagli industriali al Sole 24 Ore, persino l'assessore Donazan del Veneto. E anche hanno tolto, perché lì si faceva presto a togliere, il nome, non si chiama più alternanza scuola-lavoro, ma percorsi per l'orientamento e il raggiungimento di competenze trasversali. Quasi gli facesse paura la parola lavoro.
Anche perché penso sia la sostanza, no? Quella che... E invece il ministro Bussetti ha aperto tanti tavoli di lavoro con tecnici, si parla di invalsi, di tante altre motivazioni, ma... come vengono scelti questi tecnici, prof? Perché abbiamo visto diversi casi che uno va a fare o ricopre un ruolo istituzionale e magari non c'entra niente di mestiere con quello che fa.
Purtroppo si dice che ogni governo vuole la squadra che gli sia fedele, soltanto che, per carità, benissimo che siano fedeli, però almeno potrebbero scegliere i competenti. Perché ultimamente non si capisce come mai nel nostro mondo, specie in Italia, le competenze non valgano più, non hanno più valore. E quindi a cosa ci rivolgiamo se non ai competenti? D'accordo, un competente può essere schierato di qua e di là, però la scienza non è politica, la scienza è oggettiva.
C'era Aristotele che diceva una cosa, prof?
Che... come sei saputo e studiato, bravo, bene.
Me l'ha detto lei
bene. Aristotele diceva, e questo 2500 anni fa ormai, che ci sono cose su cui è giusto deliberare ed è democrazia. Ma ci sono cose su cui non ha senso deliberare perché sono così come sono e non si possono cambiare. Si perde solo tempo o peggio, si combinano disastri.
Ma io ho letto proprio recentemente l'articolo giornale che è stato rimosso l'Istituto Superiore di Sanità. No?
Azzerato il vertice del Consiglio Superiore.
Però non ho capito il perché hanno azzerato. Cioè, se non erano capaci o perché ci sono quelli nuovi, chi sono quelli nuovi? La motivazione sarebbe bella. Allora si ricollega a questo discorso qua, no?
Sì, così
se
come...
Se sono rimossi perché per poca competenza, ma chi ci mette al posto loro? Perché uno fa il ministro, non so, ministro faccio per dire della giustizia, quantomeno dovrebbe essere un bravissimo avvocato, no? Ministro della sanità, quantomeno un bravissimo, almeno così.
Sì,
non so,
e i suoi consiglieri altrettanto, perché magari la ministra Grillo è un medico e il ministro della giustizia è un avvocato, però poi devono non coprire le sedie attorno a loro semplicemente per spartirle, ma coprirle con dei competenti. E se uno ha esperienze e l'ha già fatto prima, è meglio che ci resti. Io penso alla senatrice Cattaneo nel Consiglio Superiore di Sanità, quella che è la nostra scienziata che segue le malattie rare, le malattie del cervello a livello super internazionale, è la più certificata, è stata rimossa anche lei, ma non si sanno i criteri, però l'importante sarebbe che fosse la gente che dà retta ai competenti, anche quando si cerca, non so, una notizia su internet, voglio sapere cos'è la lomboscialgia, per dire, no? La cerco su siti che c'entrino qualcosa con i medici,
altrimenti ci sono anche siti commerciali che vogliono venderti tra virgolette la pubblicità perché tu lo guardi e
oppure tizi qualsiasi che si mettono là su YouTube, fanno un tutorial e ti spaccano la schiena magari,
per esempio. Invece vediamo una notizia positiva: l'università di Pisa, no? È una delle più prestigiose, a parte che apre anche una scuola di formazione post universitaria a Napoli,
pare sia costretta, ma non importa,
però insomma almeno c'è qualcosa in più nel sud, insomma.
Sì, certo.
Comunque pare che i professori universitari vanno a scuola per imparare a insegnare. Allora, questo concetto che non si smette mai di imparare, credo, nella vita, questo in generale, per tutti, no? Quando smettiamo di pensare di poter imparare...
Siamo morti, siamo vecchi. Siamo vecchi dentro. E se lo fanno i professori dell'Università di Pisa, che sono super titolati a conoscere la loro materia... perché non lo facciamo fare agli insegnanti dei bambini delle elementari e delle medie? Loro vanno a scuola per imparare ad insegnare. Noi buttiamo dentro la scuola ad insegnare dei laureati, dei diplomati, degli abilitati che non hanno mai fatto pratica e hanno pochissimo studiato come si fa ad insegnare. Certo. Tra l'altro adesso abbiamo tutte le neuroscienze che ci dicono come fare perché avvenga l'apprendimento, perché la neuroscienza ti dice come funziona il nostro cervello. Bene, e noi invece continuiamo a fare la lezione frontale che è più o meno quella del prima del 1800.
Che poi non si è scritto da nessuna parte, è vero che bisogna fare i compiti, giusto?
No, non esiste disposizione di legge, pensiamo, questo diciamolo, faranno salti di gioia tutti i ragazzini, non esiste nessuna normativa che dica che sono obbligatori i compiti, è una tradizione così come la lezione frontale ed è l'unica cosa che continuiamo perversamente a fare, così non ci sarà apprendimento, sono molto dura su questo, perché ci deve essere invece l'apprendimento avviene con l'applicazione, con essere attivi, non passivi, continueremo ad avere dispersione, continueremo ad avere ragazzi poco preparati, ad avere ragazzi che abbandonano, non riescono a fare l'università e andare con l'Italia che è così creativa, che avrebbe tante risorse, sempre più indietro.
Creativa, come un preside magari, no prof? Sarebbe molto bello, io leggevo anche sull'alternanza scuola-lavoro che certi presidi dicono, beh meno male che non viene diminuita più. Perché non ce la farei a farlo. In effetti pare da una ricerca che oltre l'80% dei dirigenti scolastici non ha tempo per completare tutte le mansioni e che la causa principale di sofferenze dei dirigenti sono le molestie burocratiche ancora più dei litigi e...
Sì, è bello sentire questo. Sono pochi i dirigenti, ma sono molto importanti perché se un dirigente non funziona, rischia che non funzioni tutta la scuola,
infatti.
E tutto il suo istituto. Tra l'altro, adesso un terzo dei dirigenti ne ha due di istituti, siamo a posto.
Però c'è la buona notizia che chi sta facendo l'esame sembra chi passa l'esame
di concorso dei dirigenti
a passarlo entro questo prossimo anno.
Esatto, entrerà perché il ministro ha cancellato il famoso anno di formazione che avrebbe dovuto essere successivo al superamento dell'esame del concorso dei dirigenti scolastici, perché se ci mettiamo di mezzo anche un anno di formazione, questi qui manco nel 2019, neanche nel 2020 copriamo i posti scoperti e con i pensionamenti che vanno avanti diventano sempre di più i posti scoperti.
Vabbè, dai, diamo una buona notizia per i ragazzi, almeno a Firenze, 50 euro ai ragazzi per l'acquisto dei libri, a tutti?
Sì, a tutti, a tutti i ragazzi delle superiori chiaramente. E nel Lazio 10 euro ai ragazzini più piccoli perché nella manifestazione più liberi vadano e con 10 euro si comprino almeno un libro, questo bello.
Almeno nelle vacanze di Natale si può anche un po' girare, perché pensate che 13 milioni di italiani sono privi di librerie, di negozi di vendita specifica nel proprio comune. Purtroppo, vabbè, le piccole librerie poi adesso con Amazon di qua e della,
certo,
però
si può anche ordinare i libri per internet, certo che se vai in libreria almeno puoi guardare, puoi scegliere, puoi anche farti
anche
consigliare.
Bello il gusto, no? Anche il gusto di sfogliare, magari anche non si sa, uno entra in libreria, do un'occhiata, vedo questo libro che mi interessa, vedo l'altro. E c'è anche una collana di libri bilingue per i ragazzi, vero? Bilingue, cioè italiano e inglese.
No, italiano e arabo.
Ah, è arabo.
Arabo,
beh,
sì, perché bilingue non è per i nostri ragazzi, è per i ragazzini stranieri, in maniera tale si chiama, quella collana si chiama Ponte sul Mediterraneo, perché se è giusto che i ragazzini stranieri imparino l'italiano per integrarsi, è anche giusto che continuino a leggere nella loro lingua per conservare la loro cultura, perché non possiamo estraniarli dalla loro cultura. È bello, è un ponte proprio tra le culture, altro che altre cose che stanno succedendo nei loro confronti.
Abbiamo letto, abbiamo detto però la bellezza anche di leggere un libro, però anche la tecnologia può essere utile. Pensiamo per esempio a quei bambini che magari sono in ospedale o che non possono venire a scuola. In questo caso le tecnologie possono esserci d'aiuto, no? Con i tablet, con le videoconferenze.
Esatto, e sono le famose classi ibride che il CNR della parte didattica di Genova sta implementando e ha studiato delle applicazioni apposta, per cui il ragazzino che anche o è malato a lungo o in ospedale è come se fosse presente in classe. Ma questo potrebbe servire anche ai ragazzini delle piccole isole o delle piccole scuole di montagna, per essere immersi casomai in una scuola più grande, se non si può mandarli a scuola tutti i giorni, se restano bloccati o cose di questo genere.
Parliamo anche di una cosa un po' particolare. Abbiamo parlato più di una volta della filosofia, no?
Sì.
Adesso si parla filosofia per i bambini, diciamo, ma per i bambini magari filosofia sono concetti anche un po' complicati. Invece no, nelle aule universitarie addirittura si studia la filosofia da applicare poi all'insegnamento dei più piccoli. Cioè,
sì,
le nozioni filosofiche di base, chiaramente non intendo studi di Platone, però...
No, la nozione filosofica di base è quella di discutere un argomento,
esatto,
di cercare di parlare di valori, perché i bambini si chiedono cose importanti. Innanzitutto si chiedono che cos'è la morte, no? Si possono chiedere come mai succedono questi sconvolgimenti, come mai ci sono le differenze tra il bambino che porta il panino da casa e quello,
certo,
che invece mangia, cioè devono perché Babbo Natale a lui ha portato un videogioco da 250 euro e a me ha portato soltanto una macchinina da 10 euro, da 5 euro non ha portato nulla. I bambini queste domande se le fanno. Riuscire a farli parlare, argomentare di questo, anche avendo opinioni diverse coi bambini, impareranno da grandi ad argomentare, a discutere, certo, e non a gridare semplicemente per affermare la propria opinione. Quindi, e sono loro che sono ingenui, vergini diciamo,
sì,
rispetto al litigio, incontrano più facilità a applicare i concetti base di filosofia di un grande.
È un po' come, prof, mi viene in mente il discorso dei recenti fatti alluvionali, no? Ok, adesso pare ci sia un progetto per fare arrivare dei consulenti o degli psicologi nelle scuole per parlare, per togliere la paura che può essere rimasta. Però io mi chiedo, come dice lei, il dialogo, per esempio il fatto a Canale che hanno fatto i disegni per i bambini, parlare tutti quanti insieme di che cosa è stato l'evento alluvionale può aiutare, non dico di più, però può aiutare molto rispetto anche al fatto di apprendere qualche cosa da un'altra persona,
certo,
da un esperto. No?
Certamente, comunque questi sono i famosi psicologi dei popoli, sono quelli che gratuitamente intervengono,
vabbè,
là dove ci siano, non so, anche i bambini che sono nelle guerre o cose di questo genere. Ancora non hanno deciso in che maniera procedere, se con colloqui individuali oppure di classe. Io spero che siano di classe, perché discutere in gruppo fa, tra l'altro, ha una forte valenza, perché se io penso di avere un problema, se invece scopro che anche altri attorno a me lo hanno, non solo alleggerisco la tensione nei confronti di questo,
certo,
problema, ma confrontandomi mi faccio coraggio e magari trovo anche una maniera di spiegarmelo questo problema,
chiaro,
e quindi una soluzione.
Ecco, problemi che emergono, prof. Purtroppo abbiamo visto, penso quasi tutti in televisione, delle botte sui bimbi dell'asilo da parte di
mamma
un maestro
mia,
64enne. Allora io penso, no, vabbè, sarà la prima volta questo maestro a 64 anni che si comporta in questa maniera? Se non è la prima volta, perché non è mai emerso questo? Serve la telecamera? Sarebbe sufficiente il dialogo? O c'è anche la paura, la ritrosia magari dai colleghi, dai dirigenti, dalla famiglia o quant'altro? Questo è anche un po' un problema, no?
Anch'io mi
secondo
sono meravigliata
lei,
che questa cosa succedesse a un insegnante di 64 anni che è 40 anni che insegna, peraltro, non che è appena andato,
esatto,
in classe. O questo è andato in esaurimento nervoso e ha cominciato a fare cose che prima non faceva,
cioè,
oppure, come dici te, chiamiamola omertà, cioè più che omertà succede spesso che se in una scuola, in un istituto le cose non vanno e c'è qualche pecora nera che fa queste cose, oppure dall'altra parte ci sono dei ragazzini che fanno i bulli verso altri, si mette tutto a tacere.
C'è un po' paura, insomma.
C'è la paura di squalificare la propria istituto.
Okay. E di finire le rogne, diciamo la verità.
Ma non è tanto, no, di finirle le rogne, quanto di perdere le etichette, quelle belle lucide che fanno in maniera che poi si iscrivano nella mia scuola. Questo è terribile, perché dovremmo essere tutti educati alla non omertà, alla sincerità, e parlare con i ragazzini di questo vuol dire educarli alla legalità.
Ecco,
a maggior ragione
educarli alla legalità, però ecco, parliamo di legalità. In Francia adesso c'è una disputa, diciamo così, sullo schiaffetto educativo, cioè il genitore che dà lo schiaffo al figlio, no? Il governo in questo caso vorrebbe inserirlo come un divieto, ma pare che lo pratichi l'85% dei genitori. Allora, lo schiaffetto al figlio è il preludio comunque a alzare le mani verso un'altra persona oppure no? Cioè, si insegna al figlio, tu lo fai con me, allora io posso farlo anche con i miei compagni di classe oppure no?
Io, è un'opinione personale, ma è molto sentita, credo proprio che sia così. Cioè, secondo me i bambini imparano dagli esempi. La violenza si insegna. È vero che è il genitore che lo dà al bambino e quindi non è legittimato a farlo un bambino verso un altro bambino. Però, tra l'altro, è un'escalation di violenza, perché io prima comincio con lo schiaffetto magari. Dopo diventa uno scapaccione più pesante quando i ragazzini... E non serve a niente, cioè molto meglio fermarsi, mettere il bambino in time out casomai, cioè metterlo di lì, adesso tu ti metti là e vai, ti siedi su quella sedia e vai a pensare a quello che hai fatto, ti calmi, dopodiché parliamo un po' di quello che hai combinato. Chiaramente, se sta sbattendo un pezzo di legno in testa al fratellino più piccolo, devo fermarlo, ma fermarlo non vuol dire picchiarlo, vuol dire immobilizzarlo.
Certo,
è un'altra
certo.
questione, senza fargli male, perché la violenza non porta da nessunissima parte. E anche il famoso porgi l'altra guancia non mi sembra che sia, no?
Prof, si parla appunto di reati, parliamo dei nostri cari carabinieri che ci proteggono, no? Adesso c'è una circolare del comando generale che dice di limitare al meno possibile l'uso dei cellulari in orario di lavoro per le chiamate di natura privata, limitare al massimo.
Sì, a me sembra un po' strana questa cosa, credo che non dovrebbero proprio usarlo il cellulare, come nessun altro tipo di lavoro. Il cellulare per uso privato, intanto che lavoro, non si usa, perché mi distraggo, a maggior ragione se è un compito pazzescamente serio come quello di dover reagire a un improvviso attacco dei delinquenti.
Anche
per
l'insegnante,
dire.
Quindi in classe...
ci sono circolari del Ministero che a scuola dicono che assolutamente gli insegnanti non possono usare i cellulari in classe, nemmeno per le emergenze. Lo lasci fuori in segreteria al bidello e gli dici se succede qualcosa a casa ti chiamano sul telefono di scuola.
Certo.
Ma io vorrei ricordare però che i carabinieri sono una cosa importante come la polizia, perché ultimamente gira il fatto di farsi giustizia da sé, no? Invece i tutori della legge ci sono e sono loro che devono fare in maniera che noi siamo al sicuro e non altri. E anche i ragazzini e i genitori che si fanno giustizia da sé nelle scuole, no, lì non ci sono i carabinieri, lì ci sono gli insegnanti a cui rivolgersi.
Prof, abbiamo purtroppo terminato il tempo a nostra disposizione. Noi ci risentiamo la settimana prossima, saremo ancora in onda per l'ultima puntata prima delle vacanze di Natale. Allora, grazie prof, buona settimana.
Buona settimana anche a voi e auguri in anticipo no, gli auguri ve li facciamo la prossima volta. Ciao.